redigio.it e la storia continua. Un dialogo sulla religiosità e credenze e la paura dell'anno 1000. Il calcolo fatto dai monaci medievali era impreciso e oggi si pensa che Gesù sia nato nel 6 avanti Cristo e sia stato crocifisso nel 29 o nel 30. Un'altra piccola osservazione sulle date. Molti credono che fra l'epoca avanti Cristo e l'era volgare vi sia un anno zero, ma è un errore. In realtà si passa dall'1 avanti Cristo all'1 dopo Cristo. Infatti, quando finisce l'ultimo anno avanti Cristo, comincia il primo dopo Cristo. E tornando all'importanza della religione, c'è un fatto che colpisce. Quando si osserva la struttura della società medievale, l'altissimo numero di ecclesiastici, viene da chiedere come potessero permetterselo. Infatti la società del passato, in mancanza di macchine, erano molto poco produttive, si calcola che mediamente circa il 90% della popolazione lavorasse a quel tempo nei campi. Ciò vuol dire che si produceva un surplus appena sufficiente per mantenere un 10% della popolazione, addetta ad altre attività. Oggi invece in Italia, come dicevamo, poco più del 4% della popolazione lavora nell'agricoltura. Negli Stati Uniti addirittura solo l'1%, producendo cibo per tutti. In passato, di quel 10% che usufruiva del surplus agricolo, facevano parte i ricchi, i capi, i governanti con i loro domestici, gli artigiani, i muratori, i militari, ma anche gli artisti, gli intellettuali e il clero. Come poteva dunque la società del tempo trattenere così tanti e mantenere così tanti religiosi? Era una scelta sicuramente consapevole e tipica della società cristiana, oltretutto. Nel mondo romano i riti religiosi, per la maggior parte, erano celebrati dai padri di famiglia o dai magistrati, e anche la carica di un pontefice massimo veniva occupata a termine da un uomo politico. Anche nel mondo musulmano non c'è un clero. Gli imam, che guidano la preghiera delle moschee, non sono dei sacerdoti. Anzi, una classe sociale di sacerdoti proprio non esiste. Invece la società cristiana medievale decide che gli interessa mantenere un gran numero di religiosi. Mentre la società romana, con la stessa spesa, preferiva mantenere un grande esercito. È proprio così. L'impero romano manteneva un esercito numerosissimo e giunto in certi momenti addirittura a 500.000 di uomini. E nel mondo medievale, invece, si sceglie di mantenere un clero molto numeroso, che può arrivare quasi al 10% della popolazione. Un clero numeroso è anche molto ricco. Le grandi abbazie, per esempio, erano proprietarie di vastissimi terreni agricoli. E al tempo di Carlo Magno, i monaci della grande abbazia di Saint-Germain-des-Prés a Parigi aveva qualcosa come 15.000 dipendenti che lavoravano 50.000 ettari di terra per mantenere la comunità monastica. Eppure, la società cristiana giudicava che questa ricchezza fosse investita bene. Tutti i credenti erano d'accordo e anzi continuavano a regalare sempre più terra alla Chiesa per poter mantenere sempre più religiosi. In realtà va detto che i religiosi svolgevano anche altre funzioni oltre che pregare. Sì, bisogna pensare che il clero forniva la quasi totalità degli intellettuali, dei funzionari, dei dirigenti e gestiva le scuole, gli ospedali, l'assistenza. Ma per la mentalità dei nostri antenati, comunque, il bisogno di riti e di preghiere veniva giudicato primario. C'era una certa modernità nel modo in cui nel Medioevo si organizzava, appunto, la produzione della preghiera. I monasteri intorno all'anno 1000 si organizzavano in turni in modo che lungo tutto l'arco delle 24 ore ci fosse ininterrottamente nel monastero una squadra di monaci che pregasse. Era importantissimo, perché finché i monaci pregavano, il diavolo era tenuto in scacco e il male non poteva manifestarsi. Si usava in proposito un'immagine efficace, tratta dal mondo produttivo del tempo. Il macchinario era conosciuto ed era il mulino ad acqua. Con la sua ruota che girava e che macinava incessantemente, giorno e notte. Ebbene, si parlava allora dei monasteri proprio come i di mulini della preghiera. www.redigio.it E la storia continua.